infatti si susseguono in maniera sempre più insistenti le voci di un cambio di passo, se vogliamo. Qualcuno parla anche di un cambio di guida, cosa più difficile, però molto probabilmente, forse un rimpasto. Comunque c'è una strada anche che porta verso un governo di unità nazionale, tutte ipotesi da esperire. Quello che è chiaro è che naturalmente la fase molto difficile cui andremo a guardare è una fase in cui la politica si rimetterà in moto e quindi ci saranno diverse ipotesi in campo. Una di queste è quella che la fase 2 sia anche una fase in cui si va a ripensare alla Costituzione, a rimettere mano alla Costituzione per fare quelle riforme che non erano riuscite precedentemente, che potrebbero servire per il futuro, no? Anche per affrontare meglio situazioni come quella che abbiamo passato, in cui abbiamo visto che poi tante cose non hanno funzionato perfettamente, il rapporto tra il centro e le regioni, per intenderci, o se vogliamo anche la stessa modo di operare da parte del Presidente del Consiglio, quindi le polemiche intorno al tipo di provvedimenti che sono stati usati, lo scarso coinvolgimento del Parlamento, eccetera eccetera. Quindi ci potrebbe essere un ragionamento in questo senso. Ha scritto un articolo molto interessante su questo il professor Pietro Ichino, grazie di essere con noi, buonasera.
Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
Docente del diritto del lavoro all'Università di Milano, famoso per essere stato il teorico della Flex Security, uno anche dei maggiori sostenitori della riforma costituzionale poi bocciata al referendum del dicembre 2016. Professore, perché lei ritiene che ci siano ora invece i termini per riaprire quel discorso?
Per due motivi. Il primo è che la politica italiana ha un bisogno estremo di rilegittimarsi, cioè dimostrare di avere qualche cosa da dire e da fare di utile per il Paese, e tutte e quattro le forze politiche principali hanno le loro ferite da curare e le loro contusioni, no? Cioè non c'è, in questo momento non c'è nessuno che predomini in modo netto rispetto agli altri, e anche questa è una condizione favorevole per una riforma costituzionale. L'altra considerazione è che 3 anni fa, quando è stata bocciata la riforma, chiamiamola la riforma Renzi-Boschi, bocciata perché appariva come imposta dal partito più forte, era nata come riforma bipartisan, ma poi era diventata la riforma di Renzi e questo ne ha segnato il destino. Ecco, però in quel passaggio tutti si dissero d'accordo almeno su alcune poche cose essenziali, quindi mettendo insieme questi pezzi forse non è così assurdo pensare che proprio dalla debolezza delle forze politiche maggiori possano determinarsi le condizioni perché almeno su quelle 3 o 4 cose essenziali su cui tutti sono d'accordo si dia questo colpo di reni. Il Covid-19, la pandemia, in fondo tra i pochi effetti positivi ha anche quello di costringerci a ripensare il futuro del Paese guardando agli errori e ai difetti dell'oggi. E noi non possiamo non osservare come proprio questa emergenza abbia messo in evidenza gravissime scollature, difetti gravi di funzionamento delle istituzioni, un paese in cui ciascuna regione può decidere se applicare o non applicare una direttiva di emergenza impartita dal governo nazionale, è un paese che ha qualche problema istituzionale. Allora, mettendo insieme tutto questo, io dico fermiamoci un attimo a pensare se questo ultimo scorcio di legislatura non possa essere utilizzato per fare appunto quelle cose su cui tutti si dicono d'accordo.
Allora, lei dice fiducia al governo solamente dalla Camera, trasformazione del Senato in Camera delle Regioni, una nitida clausola di supremazia nazionale, l'abolizione di enti inutili, questi diciamo sono i cardini su cui impostare, però secondo lei si potrebbe anche riprendere discorso...
Punto, se sì. Il giorno in cui la politica italiana avesse saputo dare questo colpo di reni e avesse quindi determinato le condizioni per un governo più stabile, perché il voto di fiducia affidato alla sola Camera dei Deputati, e mentre al Senato verrebbe attribuito il ruolo che è oggi della Conferenza Stato-Regioni, questo creerebbe un contesto nel quale anche la riforma elettorale che tutti sembrano bene o male accettare, cioè quella del proporzionale con lo sbarramento, diciamo approssimativamente modello tedesco,
sì,
anche quella potrebbe essere un passo avanti, un miglioramento rispetto alla situazione, e l'Italia ne uscirebbe più credibile.
Però lei auspica anche di tornare all'idea dell'investitura diretta del Presidente del Consiglio,
sì,
questo è leggermente più difficile.
A conclusione dell'articolo, l'ideale sarebbe che si cogliesse l'occasione per arrivare anche a una investitura diretta del Presidente del Consiglio, che mantiene la figura del Presidente come organo di garanzia, che è un aspetto della nostra Costituzione molto peculiare, ma che sta dando risultati, effetti, un ritorno eccezionalmente positivo. E però è proprio la presenza di un presidente arbitro, presidente di garanzia, consentirebbe di avere una figura di presidente del Consiglio più forte, perché investito direttamente dall'elettorato, senza temere che questo possa generare l'uomo forte, il nuovo dittatore, in quanto ci sarebbe...
Quindi diciamo una legge elettorale alla tedesca, però un modello istituzionale più alla francese, per intenderci, per semplificare.
Sarebbe l'ideale, ma se anche a questo non si arrivasse, ci si limitasse alla legge elettorale alla tedesca,
sarebbe già un buon risultato.
Sarebbe già un passo avanti, tirerebbe fuori l'Italia da una palude pesante in cui si è impantanata, e noi abbiamo bisogno anche di dare all'estero l'immagine di un paese che capisce i propri difetti.
Ah beh, oggi più che mai. Le faccio un'ultima domanda, un minuto proprio, professore, ringraziandola. Lei è stato anche parlamentare per 10 anni, se non sbaglio. E quindi conosce bene anche la macchina. Secondo lei
14, perché sono anche i 4 della 8ª legislatura.
Allora, visto che la conosce bene la macchina e conosce molto bene la politica, quanto giocherebbe se dovesse scommettere su una soluzione del genere?
Se dovessi scommettere, la giocherei 1-20.
Accidenti.
Cioè, riconosco che la cosa non sia probabile, però è anche vero che la politica sa sorprendere, e ciò che può apparire impensabile in un momento, 2 settimane dopo può diventare la cosa d'attualità. E se una cosa è giusta, è giusto dirla, poi anche se è impopolare, anche
assolutamente, guarda, in questa trasmissione è il motto di questa trasmissione: se una cosa è giusta va detta anche se è impopolare. Peraltro arriva un messaggio, dice: Presidente del Consiglio più forte, proprio quello che non serve. In realtà però Conte è stato un Presidente del Consiglio molto forte in questa fase, no? Addirittura ha governato attraverso dei decreti, cosa che, no?
Ma forte, è stato un Presidente del Consiglio che ha saputo barcamenarsi e ha saputo anche reggere il timone in un momento difficile, questo sì, però l'immagine di un Presidente un po' troppo dipendente dai sondaggi e dal vento del momento, e senza una visione di fondo, questa immagine.
No, ma io non giudicavo nel merito, giudicavo nel fatto che si è preso tanti poteri Conte, cioè nel senso alla fine poi li ha gestiti lui direttamente, almeno così è apparso, poi dietro non sapevo quello che è successo.
Ma non c'è dubbio, ma io gli riconosco anche di aver mostrato delle virtù e delle capacità che potevano essere anche insospettate in precedenza. Diciamo che gli vedo più delle doti tattiche che una visione strategica per il paese, ecco, se devo dirla tutta, non riesco a vedere in lui quello che dà questa visione di lungo periodo, che sa guardare ai prossimi 10 e 20 anni, però accontentiamoci di quel che abbiamo, sempre meglio che niente.
Grazie, grazie a professor Ichino, buona serata e buon lavoro a lei.
Grazie a voi.